dal primo libro di Samuele. Quando Samuele fu vecchio, stabilì i giudici di Israele e i suoi figli. Il primogenito si chiamava Gioele, il secondogenito Abia. Erano giudici di Bersabea. I figli di lui, però, non camminavano sulle sue orme, perché deviavano dietro il guadagno. Accettavano regali e stravolgevano il diritto. Si radunarono allora tutti gli anziani di Israele e vennero da Samuele a Rama. Gli dissero: tu ormai sei vecchio e i tuoi figli non camminano sulle tue orme. Stabilisci quindi per noi un re che sia nostro giudice, come avviene per tutti i popoli. Agli occhi di Samuele la proposta dispiacque, perché avevano detto: dacci un re che sia nostro giudice. Perciò Samuele pregò il Signore. Il Signore disse a Samuele: ascolta la voce del popolo, qualunque cosa ti dicano, perché non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perché io non regni più su di loro. Come hanno fatto dal giorno in cui li ho fatti salire dall'Egitto fino a oggi, abbandonando me per seguire altri dei, così stanno facendo anche a te. Ascolta pure la loro richiesta, però ammoniscili chiaramente e annuncia loro il diritto del re che regnerà su di loro. Samuele riferì tutte le parole del Signore al popolo che gli aveva chiesto un re. Disse: questo sarà il diritto del re che regnerà su di voi. Prenderà i vostri figli per destinarli ai suoi carri e ai suoi cavalli. Li farà correre davanti al suo cocchio. Li farà capi di migliaia e capi di cinquantine. Li costringerà ad arare i suoi campi, mietere le sue messi e a prestargli armi per le sue battaglie e attrezzature per i suoi carri. Prenderà anche le vostre figlie per fare le sue profumiere e cuoche e fornaie. Prenderà pure i vostri campi, le vostre vigne, i vostri oliveti più belli e li darà ai suoi ministri. Sulle vostre sementi e sulle vostre vigne prenderà le decime e le darà ai suoi cortigiani e ai suoi ministri. Vi prenderà i servi e le serve, i vostri armenti migliori e i vostri asini, e li adopererà nei suoi lavori. Metterà la decima sulle vostre greggi e voi stessi diventerete suoi servi. Allora griderete a causa del re che avete voluto eleggere, ma il Signore non vi ascolterà. Il popolo rifiutò di ascoltare la voce di Samuele e disse: no, ci sia un re su di noi. Saremo anche noi come tutti i popoli. Il nostro re ci farà da giudice, uscirà alla nostra testa e combatterà le nostre battaglie. Samuele ascoltò tutti i discorsi del popolo e li riferì all'orecchio del Signore. Il Signore disse a Samuele: ascoltali, lascia regnare un re su di loro. Samuele disse agli israeliti: ciascuno torni alla sua città.
Ora, così comincia la storia del regno di Israele. Ma per capire bene bisogna un po' partire da prima, da quando Israele, il popolo, è entrato nella terra promessa. E con l'ingresso nella terra promessa inizia il processo di stabilizzazione, di sedentarizzazione, si potrebbe dire, del popolo nella terra, in Canaan. È il momento in cui il popolo comincia a assumere la sua fisionomia. Fino adesso erano stati sotto l'indiscussa guida del Signore, no? Attraverso Mosè, attraverso Giosuè, però era il Signore che li guidava, ecco. e seguivano il Signore in maniera, anche con tutte le mormorazioni che abbiamo sentito, quando abbiamo fatto il libro dell'Esodo, ma sempre, ecco, in qualche modo non avevano altro se non la guida di Dio. Adesso prendono possesso dei campi, si insediano nelle città e cominciano a entrare in contatto con i popoli che abitano quella terra. L'obbedienza che Israele aveva imparato negli anni del deserto ora deve essere, si potrebbe dire, un po' rimodellata, rivista, ripensata per questa nuova situazione, che è una situazione di vita stabile. Prima praticamente Israele era sempre stato nomade, i patriarchi Abramo, Isacco, Giacobbe erano nomadi. Poi il popolo ha passato il tempo nella schiavitù dell'Egitto e poi dopo è ritornato a essere nomade. Adesso invece comincia una situazione, una vita stabile che ha davanti a sé una prospettiva, si potrebbe dire così, di lungo periodo, no? Per cui quello che hanno imparato nel tempo dell'Esodo non deve essere perso. Non è che una nuova situazione e quello non vale più. L'obbedienza a Dio, la dipendenza dal Signore rimane sempre, ma in un modo diverso. Le tende sono sostituite dalle case, la manna adesso non c'è più e occorre produrre attraverso la lavorazione dei campi e quindi non c'è più l'attesa di Dio che provvede, ma c'è da scoprire, diciamo così, Dio che provvede attraverso il lavoro delle proprie mani. Questo sarà un po' il lavoro che deve fare Israele, no? E per questo dentro all'arca c'è sempre un pochettino della manna, no? Che non si corrompe, perché Israele deve ricordarsi che anche quel lavoro delle sue mani è dono del Signore. In fondo la sostanza, diciamo, non cambia, ma cambia la forma. Prima era Dio che provvedeva direttamente, adesso Dio provvede attraverso il lavoro. Nei primi tempi che la tradizione dice 400 anni, della vita del popolo nella terra di Canaan, il governo era stato assicurato dai cosiddetti giudici, tanto che, ecco, il settimo libro della Bibbia si chiama proprio il libro dei giudici. Sono questi dei personaggi carismatici che Dio suscitava per esercitare il giudizio, il governo, amministrare la giustizia, per liberare il popolo dai nemici quando ce n'era bisogno. Quindi erano appunto suscitati da Dio, questa è la cosa importante, no? Guidavano il popolo nel momento in cui il popolo si trovava in difficoltà. Sono nomi anche che noi conosciamo, forse, Gedeone, Sansone, c'è anche una donna che è Deborah, che viene definita proprio una profetessa. Quindi il giudice, quando il popolo veniva attaccato dai nemici, adesso vedremo chi erano i nemici di Israele, che fondamentalmente erano i popoli che vivevano in Palestina, vivevano nella terra di Canaan prima di loro, tutti quei popoli che anche nel libro dell'Esodo abbiamo incontrato, che Dio dice: io scaccerò davanti a te il Gebuseo, il Gergeseo, l'Ittita, tutti questi altri, che quindi non erano molto soddisfatti del fatto che arrivassero queste tribù, si insediassero nei loro territori e cominciassero a impadronirsi delle città, anche questo vi ricordate nel libro del Deuteronomio, il Signore lo dice: quando abiterai le città che non avrai costruito, quando userai le cisterne che non hai scavato, perché Israele prende possesso di ciò che avevano costruito i popoli prima di loro. E quindi questi popoli però hanno fatto guerra e continuavano, e quando un popolo, Moabiti, Ammoniti, attaccavano, Israele si rifugiava sulle montagne, questi riprendevano tutti i campi, prendevano possesso. Allora Dio suscitava un giudice, il quale combatteva le battaglie insieme a Israele, guidava Israele. Deborah è una proprio che ha combattuto grandi battaglie per il suo popolo, e il popolo riconquistava il territorio, ritornava libero. Per esempio di questo parla il capitolo 9 del profeta Isaia, che si legge a Natale, no? Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce, no? A un certo punto dice: quando al tempo di Madian, il piede del guerriero calpestava forte la terra, no? Ecco, fa riferimento proprio a uno di questi episodi, di un popolo, appunto i Madianiti, che avevano attaccato e Israele poi aveva riconquistato. Quindi c'erano queste, la caratteristica di questo tempo, anche abbastanza lungo appunto, è che ogni tribù viveva la propria vita nel territorio che aveva ricevuto, in maniera anche autonoma, si potrebbe dire, ogni tribù con il proprio clan, distribuiti nelle varie città, villaggi soprattutto, e ogni tanto, quando c'era un momento, si potrebbe dire, di crisi, di difficoltà, ecco che Dio suscitava un giudice, una di queste persone, che guidava il popolo e esercitava la sovranità di Dio sul popolo. Quindi era il mezzo, si potrebbe dire, attraverso il quale Dio esercitava la sua sovranità. Il profeta Samuele, che dà il nome appunto a questi libri, come abbiamo visto l'altra volta, è stato l'ultimo di questi giudici. Era quel bambino che era stato lasciato nel tempio e che la notte sente una voce e va dal sacerdote Eli, e poi alla fine, alla terza volta, Eli capisce e gli dice: quando se lo senti di nuovo, rispondi: parla Signore, il tuo servo ti ascolta. Ecco, e da lì comincia il suo servizio di Dio nel tempio, e poi appunto come giudice, che infatti aveva liberato il popolo da una di queste guerre, da uno di questi popoli, che l'avevano attaccato. Questa organizzazione, diciamo, data da Dio al suo popolo, fa sì che Israele sia un popolo diverso da tutti gli altri popoli, che hanno un proprio re alla testa. Quindi Israele non ha una forma monarchica stabile, diciamo. Israele è il popolo scelto da Dio in mezzo a tutte le nazioni, e questo lo rende diverso, e dopo vedremo quanto questo è importante. Però all'interno di questo processo, abbiamo detto, di sedentarizzazione, di crescita, di trasformazione della vita del popolo, la storia di Israele ha una svolta. Cambia, si potrebbe dire, l'organizzazione politica, ma cambiare l'organizzazione politica per Israele significa cambiare qualcosa anche nella sua anima, nella sua essenza. Non è solo una questione di organizzazione, ma cambia qualcosa di sostanziale, e lo vedremo. Perché Israele, appunto, si dà un re, cominciando un nuovo tipo di relazione con Dio. Cambia la relazione con Dio, non è più la stessa cosa. Quindi siamo in un momento di crisi, interessante, perché questo ci parla, perché anche noi siamo in un momento di crisi. Beppe è convinto. Quindi adesso il popolo chiederà un re, la nascita della monarchia da che cosa è causata? Ci sono stati individuati, leggendo i testi ovviamente, delle cause, si potrebbe dire, interne e delle cause esterne. La prima causa interna è che c'era poco terreno da coltivare, che era tra l'altro poi difficile da lavorare. Come sappiamo, la terra di Cana è una terra sì fertile, c'è il Giordano, ma una terra sassosa, quindi non era facile. Basta pensare alla parabola del seminatore, no? Di questo seme che casca dappertutto e poco va a finire nel terreno buono. E allora questo che cosa chiedeva? Chiedeva una, diciamo, organizzazione del lavoro, no? Quindi una gestione, si potrebbe dire, oculata del territorio, delle coltivazioni, e questo chiedeva un'organizzazione, non si potrebbe dire, centralizzata e anche a largo raggio. Era dal punto di vista della coltivazione, la parcellizzazione diventava uno svantaggio, perché non c'era, ognuno faceva, alla fine riusciva a fare quello che serviva per la sopravvivenza. Ecco, allora a un certo punto si è visto che poteva cominciare a essere necessari una, noi si chiamerebbero infrastrutture, no? Infrastrutture per quei tempi erano fare i muri intorno alle vigne per difenderli dagli animali, fare le cisterne, appunto scavare le cisterne per l'acqua, ecco, cioè, era necessario anche organizzare un certo commercio. Quindi anche questo era qualcosa che non poteva essere fatto dai singole tribù piccole e spesso anche abbastanza povere. Questo il primo fattore è, non si potrebbe dire, economico. Poi c'era un fattore proprio di per sé di divisione, no? Perché alla fine ogni tribù pensava a sé, ecco. C'era poca solidarietà, diciamo, sì, erano il popolo di Dio, ma poi alla fine, ecco, le 12 tribù venute fuori dai 12 figli di Israele, a cui era stata assegnata una porzione della terra conquistata, ognuno si interessava a se stesso, appunto perché non c'era una capacità di, anche di collegamento. Terzo elemento importante era la corruzione dei sacerdoti. Noi leggendo abbiamo sentito dei figli di Samuele, che Samuele dice aveva stabilito come giudici di Israele, ma non camminavano sulle sue orme, perché erano avidi e corrotti, fondamentalmente. Ma ancora prima, i figli di Eli, era stata la stessa cosa, perché il sacerdote Eli, che era responsabile di quello che allora era il tempio, il santuario nazionale, il santuario di Silo, dove tutti andavano a pregare, a fare sacrifici, e aveva dei figli che non erano all'altezza, diciamo, del padre, che era stato un sacerdote giusto, ecco. E anche loro erano molto avidi, non si accontentavano di quello che la legge del Signore assegnava ai sacerdoti. Quando le persone andavano a fare dei sacrifici, a fare delle offerte, la legge diceva che certe parti dell'animale, se per esempio veniva offerto un capretto, ecco, c'erano certe parti che non erano neanche le peggiori, ecco, perché erano il petto e la e una delle cosce, quindi insomma il prosciutto, insomma, non era male, no? Ecco. E ecco, loro invece andavano, quando questa, perché poi dopo quello che rimaneva in parte veniva bruciato per l'olocausto, in parte veniva cotto, perché tutti insieme, si chiamava il sacrificio di comunione, tutti insieme quelli avevano offerto lo mangiavano, che era un modo per entrare in comunione con Dio, perché mangiare ha sempre un senso di comunione, perché è condividere la vita. E allora loro che facevano? Quando c'erano questi pentoloni con questa carne dentro che cuoceva, loro andavano con un forchettone, infilavano e si portavano via ancora altra carne. Quindi c'era questa corruzione, questo decadimento, diciamo, ecco, dei sacerdoti. E questo era molto grave, perché in quel tempo, appunto, era l'unica istituzione, l'unico collegamento, appunto, che c'era, no? Cioè, le tribù, ognuna per conto suo. Un giudice, quando ce n'era bisogno, Dio suscitava, quindi l'unica istituzione, diciamo, che era continuativamente attiva per tutti erano i sacerdoti, era il tempio, era il culto. Quindi che i sacerdoti fossero così corrotti e si potrebbe dire non degni del compito che il Signore gli aveva dato, era un elemento di difficoltà. Anche se bisogna dire che forse questo problema della corruzione è stato nella richiesta del re, è stato un po' un pretesto, perché se ci si pensa bene, no, qual era il problema? c'era Eli e Samuele, i sacerdoti, i profeta fedeli a Dio, che amavano il popolo. Poi ci sono i figli, loro che fanno? Designano i loro figli, i quali invece sono indegni, non sono all'altezza. Allora, che cosa sarebbe stato logico fare? Sarebbe stato logico andare da Samuele, mettiamo, e dirgli: guarda, i tuoi figli non sono, sono giudici, sono sacerdoti ingiusti, sostituiscili con qualcuno che invece sia più adatto, che sia più giusto, che abbia più, sia più fedele alla legge del Signore. E invece loro che cosa fanno? Gli anziani di Israele vanno da Samuele e gli chiedono un re, gli chiedono di istituire la monarchia, dove la successione padre-figlio è automatica, non è legata alla bravura e alla giustizia e alla condotta, si potrebbe dire, del discendente del re. Quindi sembra quasi che ci sia una contraddizione, no, in questo senso. Forse questa dei figli di Eli e di Samuele è più un po' un pretesto, si potrebbe dire. Questo per quanto riguarda i fattori interni. Fattori esterni è che continuano le pressioni e le guerre da parte dei popoli, soprattutto in questo tempo sono molto attivi i Filistei, che volevano, era il popolo che viveva sulla costa. Se voi andate a guardare la pagina 4 all'inizio, ecco, tra l'altro c'è la cartina che vedete, ecco, questo è, ora io ho messo, questo è il regno di Davide, quindi successivo a quello di cui si sta parlando adesso, però ci aiuta perché ci fa vedere un po' la situazione dei rapporti, no? Ecco, vedete, nel mezzo c'è Israele e Giuda, che saranno poi i due regni in cui sarà diviso il regno di Davide, però ecco c'è, e vedete sulla costa c'è scritto Filistei. I Filistei quindi erano questo popolo che viveva sulla costa e però premeva, diciamo, per espandersi verso l'interno. E anche da questo punto di vista la divisione delle tribù gli facilitava il compito, perché non si trovavano davanti un esercito forte, diciamo, unito, ma si trovavano dei gruppuscoli di guerrieri, ecco, che erano più facilmente attaccabili, diciamo, ecco. Erano divisi anche perché nel frattempo il santuario di Silo era stato distrutto, l'arca era stata fatta prigioniera proprio dai Filistei, per cui anche dal punto di vista religioso Israele si trovava in una situazione di difficoltà e di abbandono. Ecco. Il primo che ha combattuto i Filistei è proprio stato Samuele, nella sua attività di giudice, e effettivamente Samuele era riuscito a liberare, ecco, il popolo dall'oppressione dei Filistei. Però questo risaliva già 20 anni prima, rispetto al momento di cui stiamo parlando noi. Quindi soprattutto i Filistei, ma poi c'erano anche gli altri popoli intorno, gli Aramei, vedete che sono verso il nord, gli Ammoniti e Moab, che sono a est, e Edom, gli Edomiti, che sono a sud, quindi sono circondati da tutti questi popoli che una volta l'uno, una volta l'altro fanno guerra. E poi c'erano gli Amalesciti, che era un popolo nomade, quindi non c'è un territorio tipico, diciamo, ma che erano molto competevano, diciamo, con Israele proprio in quell'aspetto del commercio che si diceva prima. E quindi ecco, c'era un altro fronte di difficoltà. Allora, tutto questo, tutte queste ragioni fanno sì che in questo momento Israele abbia bisogno di una centralizzazione della difesa, quindi la creazione di un esercito, però per mantenere un esercito ci vogliono tasse e tributi. Allora ci vuole qualcuno che abbia la forza di costringere a pagare le tasse e i tributi, perché le tasse e i tributi, questa è una cosa che è sempre uguale, che fa pagare le tasse e i tributi è sempre complicato. Samuele ormai è vecchio, i figli sono quello che sono, e allora Israele, che si sente così minacciato sia all'esterno che all'interno, pensa a questa una nuova situazione, a una nuova struttura di governo. E quindi il popolo cede alla tentazione di chiedere un re e di avere un re come tutti gli altri popoli. E nonostante la lunga esperienza di relazione con Dio, piena di interventi che Dio ha fatto, di momenti in cui Dio ha salvato il popolo, sulle tante volte che hanno sperimentato il perdono di Dio, la fedeltà di Dio, Israele non si ricorda più nulla. E si lascia condizionare dal pericolo presente. La memoria del passato è cancellata, non si ricordano più nulla. Esiste solo la paura di essere sopraffatti, di essere sconfitti, di soccombere. E allora che cosa cercano? Cercano quello che cerchiamo sempre tutti in questa situazione, una risposta immediata e rassicurante, che però non è la risposta della fede, perché la risposta della fede chiede attesa, fiducia, abbandono alla volontà, che spesso è una volontà incomprensibile del Signore della vita. E invece il popolo vuole una soluzione comprensibile, visibile, vuole un aiuto da non attendere o sperare, ma che si realizzi subito, capace di dare una sicurezza tangibile, sperimentabile. E quindi la risposta più ragionevole in questo momento sembra quella di cercare un re che guidi un esercito capace di difendere e che con la dinastia garantisca una guida per sempre. Si baratta, si scambia una salvezza certa e duratura con una salvezza momentanea e incerta, ma che è resa desiderabile dall'illusione di averla per sempre a portata di mano. Già ai tempi dei giudici c'era stato un tentativo, al tempo di Gedeone, questo lo troviamo nel capitolo 8 del libro dei giudici, dove dice: allora gli israeliti dissero a Gedeone: governa tu, tuo figlio e il figlio di tuo figlio, poiché ci hai salvato dalla mano di Madian. È quello, dicevo prima, a cui si riferisce il libro di Isaia. Ma Gedeone rispose loro: non vi governerò io, né vi governerà mio figlio, il Signore vi governerà. Quindi Gedeone richiama il popolo, ecco, a quel principio, si potrebbe dire, ecco, che era fin dall'inizio, che l'unico re di Israele è il Signore. E poi nel libro dei Giudici c'è un altro momento, cioè, molto bello, bellino, una specie di favola, diciamo, nel capitolo 9, che viene chiamato l'apologo di Jotam. Che parla del regno, della monarchia, sicuramente in senso molto negativo. Gli alberi, si dice, questo racconto, gli alberi vogliono crearsi un re e dimostrano di avere una grande considerazione della monarchia, di avere un concetto molto alto della monarchia, perché per farlo re cercano un albero di grandi qualità, occorre che sia il migliore di tutti per fare il re, e allora vanno dall'olivo, l'olivo con l'olio, tutto quello che significa l'olio, che serve per preparare medicamenti, che serve per preparare profumi, può illuminare, no? Si può bruciare e fare luce, no? E poi serve per mangiare. Ma l'olivo rifiuta. Allora si rivolgono al fico, perché insomma il fico, i frutti buoni, dolci, poi il fico era anche aveva una grossa simbologia, no, nell'Antico Testamento, ma anche il fico rifiuta. Allora vanno dalla vite, ma anche la vite rifiuta. E perché tutti questi alberi così utili e belli e importanti dicono di no? È perché tutti questi alberi invece sanno che il compito del re non è un compito così importante, non hanno un grande concetto del compito del re. Infatti tutti rispondono: io dovrei rinunciare al mio olio, al mio vino, al mio frutto dolce per andare ad agitarmi sopra gli alberi? Rinunzierò forse al mio olio, grazie al quale si onorano dei e uomini, e andrò ad agitarmi sugli alberi? Quindi la funzione del re è quella di agitarsi sopra agli altri. Sì, sta sopra, ma in fondo non ha tutta questa grande utilità, si potrebbe dire. Sembra che venga fuori da questo racconto che comandare di per sé non è un'attività produttiva. Ed è vero, comandare, uno sta a comando, non produce, no? Se non ci fosse chi lavora, no? Chi produce concretamente, non servirebbe a nulla. Chi comanda. Però d'altra parte è vero anche che, come si diceva prima, qualcuno che organizza, che dirige, diciamo, è necessario, perché lo sforzo produttivo abbia una un risvolto, diciamo, utile e che possa svilupparsi e possa essere veramente una risorsa vera, forte per il popolo. A questo noi troviamo una risposta nel Vangelo, che ci dice che cos'è davvero l'autorità. L'autorità non è agitarsi sopra gli altri, non è sfruttare gli altri, non è, ma è servire, è servizio. Non è un vano agitarsi sopra gli altri, ma un servizio effettivo. Non è uno sfruttamento, non è un dominio. Dice il Signore: chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo, e chi governa come colui che serve. Quindi la vera grandezza consiste nel servire per amore, ed è la grandezza di Cristo, che, come dice San Paolo nella lettera a Filippesi, non ritenne come un privilegio da conservare gelosamente la sua uguaglianza con Dio, ma umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte di croce. Quindi si è messo a servizio di tutti, e questo è mettersi al servizio per lui e anche per noi, è dare la vita. Per questo servizio così è presentata la monarchia, si potrebbe dire, nel libro dei Giudici. Ma allora nel libro di Samuele come è presentata? Ci sono visioni diverse, diciamo, anzi quasi si potrebbe dire opposte, perché da una parte, per esempio nel capitolo 9, nel capitolo 11, l'istituzione della monarchia è come un atto della provvidenza di Dio, è Dio stesso che dà un re. E all'interno di tutto l'Antico Testamento ci sono momenti, ci sono anche testi che apprezzano la monarchia, che esaltano il re. Ovviamente sono soprattutto quei testi che riguardano i pochissimi re fedeli della storia di Israele. Fondamentalmente due saranno Giosia e Ezechia. Ma c'è anche un'altra corrente che si oppone strenuamente all'istituzione di una monarchia, perché ci vede una sorta di rivendicazione di autonomia del popolo, che rischia di allontanarlo dal Signore. Allora dice no, sia sempre il Signore l'unico re di Israele, e lui, a lui sia lasciata la responsabilità, diciamo, il compito di suscitare i capi, come era al tempo dei Giudici. Quindi l'unico re di Israele deve sempre essere il Signore. E volere un re terreno è la tentazione di essere come le altre nazioni. È il rifiuto di essere il popolo eletto, è tradire la propria vocazione. Questo voler diventare un popolo come gli altri, guardate, è una richiesta idolatrica, In questo modo Israele viene meno alla propria vocazione. Perché Israele è un popolo diverso, cioè non è solo il fatto di volere un re. Guardate, cioè, ci sono due elementi. Volere il re, che è un po' tutto quello che abbiamo detto fino adesso, ma per essere come gli altri. Guardate, anche questa è una tentazione molto sottile. Perché? Perché Israele è, l'abbiamo visto quando abbiamo parlato di Abramo, è il popolo diverso, per vocazione si potrebbe dire. Vi ricordate, noi avevamo notato che Abramo viene chiamato, no? Quella famosa momento, Dio gli dice va, lascia la terra, la tua terra, va, che è il capitolo 12 della Genesi. Ma nel capitolo 11 già si dice che Abramo ha lasciato la sua terra. Si dice nel capitolo 11, Terach, che era il padre di Abramo, prese con sé Abramo, Sara e Lot e partì da Ur dei Caldei per andare in Canaan. Quindi Abramo insieme al suo clan sono già partiti, è già in cammino verso Canaan. Quindi quando Dio gli dice vattene, Abramo non è tranquillo a casa sua, allora parte, ma Abramo non era più in patria, e questo è molto importante, perché se Abramo fosse stato nella sua patria e lui fosse partito, ma aveva sempre una patria dove tornare. Invece Abramo non ha più una patria, non ha più un luogo dove tornare quando Dio gli dice vattene. Con la chiamata di Dio Abramo la patria non ce l'ha più. Allora la chiamata di Abramo, la chiamata che Dio fa ad Abramo, lo rende strutturalmente straniero. Non perché vive in un luogo che non è la sua patria, ma perché lui la patria non ce l'ha più. Allora il popolo, che è figlio di Abramo, Israele, è lo straniero per definizione, che deve continuare a vivere da straniero anche quando sarà nella sua terra, perché la terra non gli appartiene. Si potrebbe dire così, se si va a leggere bene il libro di Deuteronomio e poi dopo il libro di Giosuè, Israele è usufruttuario della terra, non è, non gli appartiene. Quando in Israele, e questo ci sarebbe tanto da dire, quando in Israele veniva venduto un terreno, non si vendeva la terra. E qui, se volete, se lo ius soli ci sarebbe da... Non si vendeva la terra, si vendevano i raccolti. Tanto che nel momento del giubileo, che veniva dopo 50 anni, la terra ritornava in possesso di chi l'aveva ricevuta da Dio. E il costo del terreno, quando un terreno veniva venduto, era calcolato sulla somma dei raccolti dal momento della vendita al giubileo successivo. Perché quello che uno acquista non si poteva comprare la terra, perché la terra non è mia, la terra non è tua, la terra è di Dio. E tutti quindi hanno diritto di stare su quella terra. Nessuno può dire questa terra ci sono nato io, non voglio, vero, ma insomma siamo. Ci sono nato io e qui te, che non tu ci sei nato, non tu ci può venire. Non esiste. per un cristiano. Allora Israele è lo straniero per definizione. Sapete cosa significa parrocchia? Essere parrocchiano vuol dire essere straniero. La parrocchia è porzione di luogo, di territorio, degli stranieri. Quindi Israele non si può mai appropriare della terra. Anche in patria Israele è chiamato a essere straniero, quindi diverso da tutti gli altri popoli. Allora per questo la richiesta della monarchia è il tradimento della propria vocazione, perché Israele è stanco di essere diverso e vuole essere uguale agli altri. E questo significa acquisire sicurezza, stabilità, non seguire più questo Dio che non tu sai dove ti porta. Non tu sai se e quando si fa presente. Il giudice è Dio che decide quando ce n'è bisogno. Non lo decido io, non lo decide il popolo. Quindi Israele con la monarchia cerca la garanzia della stabilità, della continuità, il che è assicurato appunto dal fatto che il re ha un figlio e quindi c'è la discendenza, passaggio dinastico. Quindi non è più Dio che garantisce la stabilità del popolo, ma è il re. Israele desidera diventare come gli altri popoli. E questo desiderio è una tentazione, la tentazione di rinunciare alla propria identità, diciamo che è così singolare, particolare, che è un dono di Dio. Perché Dio aveva eletto il popolo per portare la benedizione a tutti gli altri popoli. Ma per portare la benedizione di Dio non può essere come gli altri, può essere la benedizione per tutti i popoli a condizione di non essere come le altre nazioni. Gesù ha detto: voi siete nel mondo ma non siete del mondo. Questo dobbiamo riflettere, che cosa possa voler dire per noi. Sicuramente non vuol dire che possiamo pensare siamo migliori, questo è chiaro, ma ci deve essere qualcosa che ci fa diversi, che ci caratterizza. E è questo essere portatori della benedizione di Dio. Questo noi siamo, come eredi del popolo, nuovo popolo di Dio, definitivo popolo di Dio, che portano la definitiva benedizione di Dio, che è l'amore del Padre, che è la vita eterna che ci è donata dal Signore Gesù, morto e risorto. E abbiamo sentito che Samuele, insomma, non è tanto d'accordo con queste richieste. E allora va a interrogare Dio, prega il Signore. E Dio gli risponde in una maniera un po' per noi sconcertante, perché lo si penserebbe che Dio dovrebbe dire no, questa cosa non esiste. E Dio dice: ascolta la voce del popolo in tutto ciò che ti dice, poiché essi non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perché io non regni su di loro. Quindi la volontà di istituire la monarchia per Dio è rifiutare Dio stesso. E Samuele, è chiaro, Samuele non accetterà mai fino in fondo questa cosa, perché è interessante, perché è l'ultima frase, no? Perché allora Dio gli dice sì, digli di sì, però digli poi dopo quello che succederà. Allora lui fa tutto questo lungo discorso, abbiamo letto, no? Dopo una qualcosa diremo ancora. Poi alla fine il Signore gli ridice ancora: ascoltali. E Samuele alla fine che fa? Né che fa? Ciascuno torni alla sua città. Andate a casa. Intanto andate a casa, poi si starà a vedere. Cioè, Samuele è un tipo, è una figura bellissima, perché ha una fede, ha un modo di, è un profeta, quindi ha sempre questa visione di Dio, però lui, come quello che pensava lui, diciamo, no, personalmente, come Samuele, è sempre lontano mille miglia da quello che gli dice Dio, no? Dio rigetterà Saul, che sarà il primo re, e Samuele continuerà a andare lì e Dio a Gesù gli dice: ma fino a quando ti ostinerai a voler? Cioè il Signore gli dice le cose e lui e quando va, vabbè, comunque poi lo vedremo. E Samuele appunto si oppone, ma nel suo discorso che abbiamo sentito si mostra vero profeta. Perché chi è il profeta? No, a volte pensiamo che il profeta sia quello che vede il futuro, no? Invece il profeta è qualcuno che vede profondamente nel presente, vede fino in fondo il senso del presente. Il vero profeta rivela la verità profonda degli eventi che si stanno vivendo, che non si ferma alle apparenze, ma sta a vedere fino in fondo il disegno di salvezza che Dio sta operando all'interno della storia degli uomini. E quello che sta avvenendo, dice Samuele, allora sì, è una storia di peccato, ma è anche una storia di grazia. Perché il Signore acconsente a dare questo re, ma chiede a Samuele di far conoscere a Israele le conseguenze della monarchia. E come abbiamo sentito in tutto questo discorso, c'è un verbo che ritorna sempre come un ritornello, è il verbo prendere. Il verbo prendere descrive l'atteggiamento del re. Lui sarà la più alta autorità e come tale ha potere sugli altri e ha potere sulle cose. E guardate, questo, dice, non è un abuso, ma è un suo diritto. Dice: questo sarà il diritto del re che regnerà su di voi. È un diritto, non è un abuso, Il re che fa così, come viene descritto, non è un cattivo re, ma è un re che fa quello che deve fare. fare il re. Perché il re se deve mantenere un esercito, appunto, deve avere ricchezze, possedimenti, deve poter comandare sia sui soldati che sui sudditi. E questo crea schiavitù, dice, no? Anche voi diventereste i suoi servi, i suoi schiavi. E dice alla fine, dice, attenti, perché allora griderete a causa del re. Anche questo verbo, gridare, è il verbo che viene usato, per esempio, quando il popolo era schiavo in Egitto. Il popolo gridò al Signore e il Signore ascoltò il grido del suo popolo. Allora gli sta dicendo, guardate, vi troverete nella stessa condizione. Tornerete a essere schiavi. Griderete a causa del re che avete voluto eleggere, ma il Signore non vi ascolterà. Il Signore è il vero re, ma è un re che dona invece di prendere, è un re che libera invece di rendere schiavi e che risponde al grido anche dopo il peccato. Samuele dice non vi risponderà, invece Dio risponderà sempre, perché Dio perdona il peccato del popolo. Dio accetta la richiesta, perché il Dio di Israele, il Signore, è un Dio che entra nel peccato per risanarlo dall'interno. Non è la debolezza, non è un Dio debole che allora dice ma sì dai, facciamo quello che vogliono. Dio entra in questa richiesta per trasformarla, trasforma questo peccato del popolo in un'occasione per manifestare una grazia più grande che Dio vuol fare. E Dio quindi non si tira indietro. Sarà proprio il Signore via via a scegliere i re, perlomeno i primi. Poi dopo è vero che si instaurerà la discendenza, no? Ma i primi saranno scelti direttamente dal re. Il primo sarà Saul, che regna dal 1020 al 1000 avanti Cristo. Poi c'è Davide che regna dal 1000 al 960-61 avanti Cristo e il terzo sarà il grande re Salomone che dal 961 al 922 avanti Cristo. Allora ecco, Dio accetta di dare la monarchia. E comincia questa storia che noi vedremo nel grande re Davide. Ma ecco, il primo, abbiamo detto, è Saul, che viene scelto perché sembra il più adatto, il più alto, il più forte, il più bello. Ma Saul non ci metterà molto ad ammalarsi di potere e lo si vede bene in due episodi che sono raccontati nel primo libro di Samuele, capitolo 13 e il capitolo 15 e sono interessanti perché vede come ci fanno vedere come si può giocare sottilmente con la fedeltà a Dio. Vabbè, il primo è un po' più grossolano, diciamo, perché hanno vinto una battaglia e Saul vuole fare un sacrificio per ringraziare Dio, ma lui non può, perché non è un sacerdote, e deve aspettare Samuele, ma Samuele non arriva. Lo aspetta una settimana e dopo una settimana dice: portatemi qui l'occorrente, i buoi, e Saul fa il sacrificio da solo, fa lui al posto di Samuele. Qual è qui l'abuso di potere? Entrare nella sfera del sacro senza esserne abilitato, si potrebbe dire. Avrebbe dovuto attendere. E la cosa sottile è che Saul ricorre a Dio, perché fa un sacrificio a Dio per ringraziarlo, ma viene meno nella cosa essenziale, che è l'obbedienza al comando di Dio. È il potere assolutizzato. È lui che decide, è lui che sfrutta il sacrificio a Dio, perché lui vuole tutto sommato, diciamo, farsi bello davanti al popolo, e non può aspettare, ha paura che il popolo si stanchi. Se voi leggete il capitolo 13, versetti 8, 10, 12, ancora di più, però, questo si manifesta nell'altro episodio, che è nel capitolo 15, dove c'è una cosa che sempre mette in difficoltà, però io non voglio far finta di nulla. Saul sta affrontando la guerra contro gli Amaleciti. Riceve l'ordine da Dio di sterminare tutti, compresi donne, bambini, animali, sterminare tutto, come si diceva, vuotare allo sterminio. In ebraico si dice cherem. È chiaro, questo a noi ci mette difficoltà, no? Dio che ordina di sterminare un popolo. È chiaro, va contestualizzato in quel tempo. Però quello ci interessa a noi adesso non è questo. Perché il problema è che invece Saul non obbedisce al comando di Dio. Lui dice: manteniamo una parte degli animali per fare un grande sacrificio a Dio, per rendere culto a Dio, per ringraziare Dio. No? Quindi contraddice al comando di Dio per rendere culto a Dio. Questo è il giochino che fa. Praticamente utilizza il culto a Dio per fare qualcosa che è contrario a Dio. Vuole offrire un sacrificio a Dio contravvenendo al suo comando. Capite, no? A parte che lo scopo fondamentale di Saul era un'autocelebrazione, e lì c'è appunto la malattia del potere, che poi è autoreferenziale, no? Ma la cosa che a noi ci parla, che ci dice quanto a volte i nostri ragionamenti, no? Contraddicono quello che diciamo, quello che crediamo, quello che mostriamo, le nostre intenzioni. Saul, è bello, leggetevelo, perché è nel capitolo 15 del primo libro di Samuele, no? Che poi è forte, perché arriva, quando arriva Samuele e gli fa a Davide: che è questo belare di pecore che sento? No? Perché il Signore gli aveva detto: guarda, Saul non ha ucciso tutto, ha tenuto. E allora Samuele va e gli fa: ma che è questo belar di pecore che sento? E Saul gli risponde: dice, il popolo ha voluto conservare una parte del bottino per offrirla a Dio. Quindi è stato il popolo, io ho solo fatto quello che voleva il popolo. Che cos'è più importante? Perché sembra una cosa giusta, no? Cioè, Saul non ha risparmiato questi animali per una compassione, o le persone che non aveva, che aveva risparmiato per renderli schiavi, per una compassione nei loro confronti. Non so capisci, se è chiaro, no? Ma in fondo la sono risparmiati per approfittare di avere lui visibilità, una un'autocelebrazione, appunto, come si diceva, però non obbedendo a Dio. Allora, è più importante, detto in soldoni, obbedire a Dio o il culto, o fare un mio ragionamento che in fondo giudica la volontà di Dio, no? C'è una volontà di Dio qui che sembra incomprensibile umanamente, c'è un comando di Dio che sembra incomprensibile. Allora, che cosa è più importante? Sicuramente in Saul questo fa emergere il suo esercitare il potere in maniera, si potrebbe dire, egoistica, egocentrica, autoreferenziale. E Dio questo lo rifiuta. Ma la conclusione, ecco, che credo si possa un po' tirare da tutto questo è che Dio è disposto a cedere alla volontà del popolo. Dio è disposto a rinunciare alla propria volontà. È un Dio che è disposto a cambiare idea. Perché Dio accetta la libertà di sbagliare dell'uomo. Dio accetta, Dio ci ha dato questa libertà e ne assume le conseguenze fino in fondo, tanto da accettare il nostro modo sbagliato di esercitare quella libertà. E qui ha un popolo che chiede di rinunciare alla propria libertà. È un popolo che non è capace di prendersi le proprie responsabilità per governare, si potrebbe dire. Ha bisogno di delegare a qualcuno. E questa è una storia che si ripete, che si è ripetuta tante volte, nell'incapacità che noi abbiamo di farci carico del nostro destino, di ricercare la via facile di fronte alle difficoltà. Nei momenti di crisi, guardate, ora non voglio fare politica di bassa lega, ma se ci pensiamo è storia, nei momenti critici viene fuori l'uomo forte, no? Noi in fondo umanamente abbiamo bisogno di questo. E mi viene in mente un capitolo dei Fratelli Karamazov di Dostoevsky, no, che è un po' lungo, però anche quella è una lettura che io raccomando tante volte, la leggenda del Santo Inquisitore, il grande inquisitore, non Santo Inquisitore, del grande inquisitore, no? C'è questo inquisitore che va lo chiamano per arrestare e processare un eretico, e viene fuori che questo eretico è Gesù Cristo. E qual è l'eresia in fondo? È proprio quella della libertà, perché il grande inquisitore gli dice che lo va a trovare in prigione di notte, per ragionarci, gli dice: tu non hai capito niente. Fondamentale. Ora io ovviamente lo sto dicendo in parole, però Dostoevsky è più bravo di me, ecco. Però dice questo, perché gli uomini hanno bisogno che ci sia qualcuno su di loro che li governa, e non solo hanno bisogno, ma vogliono che ci sia qualcuno che decide per loro. Non vogliono la libertà gli uomini. Tu gli hai dato, tu sei venuto a portare questa storia, questa cosa della libertà, dice. Ma non è così, ma l'uomo non vuole la libertà, vuole qualcuno che decida per lui, dice, gli dice. Allora, ecco, iniziamo, ecco, a vedere come Dio realizza questo suo cambiamento d'idea, questo accogliere lo sbaglio del popolo, il nostro sbaglio, però trasformando questo peccato in una grazia. Nella storia di Davide, appunto, e cominceremo a seguire.